Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
Sedicesima puntata.
Il console scolò anche il fondo dello shaker e scese in punta di piedi, prese un tascabile lasciato su un tavolo, si accomodò e lo aprì con un lungo sospiro. Era la Machine Infernale di Jean Cocteau. Potremmo berci qualcosa in piazza, disse, richiudendo il libro per poi riaprirlo a caso. Sorte shakespearienne. Gli dèi esistono, sono il diavolo, lo informò Baudelaire. Si era dimenticato di Guzman. Laruelle, che non si era accorto di nulla, riapparve elegantissimo in flanella bianca e prese la racchetta da tennis in cima ad una libreria. Il console recuperò il bastone e gli occhiali scuri, quindi scesero insieme per la scala a chiocciola. Assolutamente necessario. Fuori il console esitò, girandosi. Non se puede vivir sin amar. Ecco cosa c'era scritto sulla casa. Adesso per la strada non soffiava una bava di vento. Camminarono per un po' senza parlare, ascoltando la babele della fiesta che diventava sempre più forte man mano che ci si avvicinava al paese. Strada della Terra del Fuego 666. Adesso Laruelle, forse perché camminava sul lato superiore della strada, sembrava più alto di quanto non fosse, e lì accanto, più in basso, per un attimo, il console si sentì sgradevolmente sovrastato, come un bambino o un nano. Anni prima, da giovani, le parti erano invertite. Allora era il console a essere più alto, ma il console aveva smesso di crescere a 17 anni intorno all'1,75 o 76. Invece Laruelle aveva continuato nel corso del tempo, in giro per il mondo, fino ad oggi, quando ormai sovrastava il console. Ma lo sovrastava davvero? Era diventato un uomo in grado di radersi e infilarsi i calzini da solo. Ma sovrastarlo... Non esageriamo. Là in Messico, dopo tutti quegli anni, ormai alto 1,92 o 93, non sarebbe stato azzardato insinuare che il console aveva ancora un notevole ascendente su di lui. Altrimenti, perché quella giacca di tweed dall'aria inglese, tanto simile a quella del console? Quelle costose, significative scarpe da tennis inglesi, comode anche per una passeggiata, i pantaloni bianchi all'inglese a zampa d'elefante, la camicia inglese aperta sul collo come andava di moda in Inghilterra, l'insolita sciarpa per lasciare intendere che una volta Laruelle avesse vinto una gara sportiva alla Sorbona o qualcosa del genere. Beh, a dispetto della sua leggera corpulenza, si muoveva perfino con una certa leggiadria, molto inglese, quasi da ex console. E perché poi Jacques avrebbe dovuto giocare a tennis? Te ne sei dimenticato, Jacques, del fatto che te l'ho insegnato io stesso? Un'estate di molti anni fa, dietro casa dei Tuskerson, o forse era sui nuovi campi pubblici di Leswo, eh? Beh, era proprio un pomeriggio come questo. Breve la loro amicizia. Eppure, pensò il console, quanto era stato smisurato, onnipervasivo, pervasivo dell'intera vita di Jacques, quell'ascendente, un ascendente che trapelava anche nella scelta dei libri, nella sua opera. Tanto per cominciare, perché mai Jacques era venuto a Quanahuac? Non era un po' come se lui, il console, a distanza, l'avesse convocato per oscuri motivi tutti suoi? L'uomo che aveva ritrovato qui un anno e mezzo prima, per quanto ferito nella propria vocazione e nel proprio destino, sembrava il francese più inequivocabilmente schietto e sincero che avesse mai conosciuto. E la serietà sul volto di Laruelle, che vedeva ora contro cielo tra una casa e l'altra, restava incompatibile con la fragilità del cinismo. Non sembrava che fosse stato il console a spingerlo maliziosamente verso il disonore e l'infelicità, convincendolo perfino a pugnalarlo alla schiena. «Jeffrey», disse Laruelle all'improvviso, con un filo di voce, «è davvero tornata». «Così pare, no? Entrambi si fermarono ad accendere le pipe e il console notò al dito di Jacques un anello che non aveva mai visto. Uno scarabeo, dal disegno semplice inciso nel calcedonio. Non aveva idea se Jacques avesse intenzione di toglierselo per giocare a tennis, ma la mano che lo portava stava tremando, mentre adesso quella del console era salda. «Tornata per davvero, intendo», continuò la Rouelle in francese, mentre proseguivano per Calle Tierra de Fuego. «Non è venuta solo in visita, o per curiosità, o con l'idea di restare amici e così via, se non sono troppo indiscreto. A dire il vero, lo sei. Mettiamo una cosa in chiaro, Jeffrey. Mi preoccupo per Yvonne, non per te. Mettiamola ancora più in chiaro. Tu ti preoccupi per te stesso». Poco dopo la città si profilò davanti a loro. Erano arrivati ai piedi di Palazzo Cortés. Lì vicino, alcuni bambini, incoraggiati da un altro tizio con gli occhiali scuri, dall'aria familiare, al quale il console rivolse un cenno, stavano saltando intorno ad un palo del telegrafo in un girotondo improvvisato, una piccola parodia del grande carosello lassù, nella piazza centrale. Ancora più su, su una terrazza del palazzo, un soldato se ne stava a riposo con un fucile. Su una terrazza ancora superiore ciondolavano i turisti, vandali in sandali a bocca aperta davanti ai murales. Dal punto in cui si trovavano, il console e la Rouelle godevano di un'ottima visuale sugli affreschi di Riveira. «Di qui noti una cosa che i turisti non possono cogliere», disse la Rouelle. «Lì sono troppo vicini». Li stava indicando con la racchetta da tennis. «Se li osservi da sinistra a destra, ti accorgi che i murales diventano sempre più tetri. Sembrano, in un certo senso, simbolizzare la graduale imposizione della volontà conquistatrice degli spagnoli sui nativi. Non trovi?» «Però se ti metti a una distanza ancora maggiore, cioè da sinistra a destra, potresti leggere la graduale imposizione dell'amicizia conquistatrice americana sui messicani», disse il console con un sorrisino, togliendosi gli occhiali scuri, «su coloro che devono contemplare gli affreschi e ricordare chi li ha pagati». Come sapeva bene, la parte di murale che stava fissando ritraeva i tlauicani morti per questa valle, la valle in cui viveva. L'artista li aveva effigiati in tenuta da battaglia, con le maschere di pelle di lupo e di tigre. Guardandole, era come se quelle figure si stessero silenziosamente adunando. Adesso erano diventate un'unica figura, un'immensa creatura malevola che lo stava fissando. All'improvviso la creatura sembrò fare un balzo in avanti, poi rivolgergli un cenno minaccioso. Forse voleva dirgli, anzi, sicuramente voleva dirgli, di andarsene. «Vedi, ci sono Yvonne e Hugh che salutano». La Rouelle ricambiò sventolando la racchetta da tennis. «Ti dirò, mi sembrano una bellissima coppia», aggiunse con un sorriso mezzo afflitto, mezzo malizioso. «Eccoli lì». Ora li vedeva, una splendida coppia davanti agli affreschi. Hugh con il piede sul parapetto del balcone che guardava oltre le loro teste, probabilmente verso i vulcani. Yvonne, adesso di spalle, era appoggiata al parapetto davanti ai murales. Si stava girando verso Hugh per dirgli qualcosa. Non salutarono più. La Rouelle e il console decisero di evitare il sentiero che risaliva, gironzolarono lungo la base del palazzo e poi davanti al banco de credito. Svoltarono a sinistra per la ripida stradina che arrivava fino alla piazza. Nella plaza era il caos. Ancora una volta riuscivano a malapena a sentire quello che dicevano. Uno strillone corse verso di loro con i giornali.
«Sangriento combate en Mora de Ebro! Los aviones de los rebeldes bombarderan Barcelona! Es inevitable la morte del Papa!»
Il console trasalì. Questa volta per un attimo aveva pensato che i titoli si riferissero a lui, ma ovviamente di inevitabile c'era solo la morte del povero pontefice. «Come se non lo fosse quella di chiunque altro! nel bel mezzo della piazza, un tizio stava inerpicandosi su una scivolosa asta portabandiera con un metodo complicato che necessitava di corde e ramponi. L'enorme giostra sistemata vicino al palco dell'orchestra era composta da singolari cavallini di legno dal muso allungato, montati su tubi a spirale che si piegavano maestosamente in avanti, girando con una lenta rotazione simile a quella dei pistoni. I ragazzini sui pattini a rotelle, aggrappati ai sostegni della struttura a ombrello, venivano fatti vorticare, gridando di gioia, mentre il motore scoperto che la faceva muovere martellava a pieno regime. Ed eccoli che sfilavano a tutta birra. Canzoni come Barcelona e Valencia si mescolavano a schianti e grida che facevano saltare i nervi al console. Yvonne, pensò lui, con improvvisa tenerezza, dove sei, amore mio? Amore? Per un attimo aveva creduto che lei fosse lì accanto, poi si ricordò d'averla persa. Poi che no, quella sensazione risaliva al giorno prima, ai mesi di solitario tormento alle spalle. Non l'aveva persa per nulla. Lei era sempre qui, adesso, qui, o almeno quasi. Il console voleva rovesciare la testa all'indietro e gridare di gioia come il tizio a cavallo. Lei è qui, svegliati, lei ha fatto ritorno. Amore, tesoro, ti amo. Il desiderio di trovarla subito e riportarla a casa. In giardino c'era ancora qualche goccetto nella bottiglia bianca di tequila Añejo dei Jalisco. Di rimandare questa gita senza senso, di stare soprattutto da solo con lei, lo prese. E anche il desiderio di tornare a condurre al più presto una vita normale e felice insieme a lei. Una vita, ad esempio, in cui fosse possibile una felicità innocente come quella che si stava godendo tutta quella brava gente. Ma avevano mai avuto una vita normale e felice? Era mai stato possibile per loro qualcosa di simile a una vita normale e felice? Era stato... Ma allora, quella cartolina tardiva, adesso, lasciata sotto il cuscino di Laruelle, dimostrava che quel solitario tormento non era necessario, ma forse dimostrava perfino che lui se l'era cercato. Sarebbe davvero cambiato qualcosa se avesse ricevuto quella cartolina per tempo? Ne dubitava. Dopotutto, le altre sue lettere, già Cristo santo, ma dove erano finite? Non avevano cambiato un bel nulla. Se solo le avesse lette nel modo giusto, forse. E ben presto avrebbe dimenticato anche dove aveva messo la cartolina. Tuttavia restava il desiderio, come un eco di quello di Yvonne, di trovarla subito, di ostacolare quella sorte avversa. Era un desiderio che stava quasi per trasformarsi in una decisione. Sulla testa, Jeffrey Firmin, respira. Rendi grazie, agisci prima che sia troppo tardi. Ma il peso di una grande mano sembrava premergli la testa verso il basso e l'impulso svanì. In quel momento, come se una nuvola avesse oscurato il sole, per lui l'atmosfera della fiesta mutò completamente. Il gioioso stridore dei pattini a rotelle, la musica allegra se non ironica, le grida dei bambini sui destrieri dal collo d'oca, la serie di assurde immagini, tutto questo all'improvviso era diventato trascendentalmente orrendo e tragico, distante, trasformato, come se fosse una qualche ultima impressione sui sensi riguardo a com'era la terra, trasportata in una oscura regione di morte, un tuono sempre più carico di immedicabile tristezza. Il console aveva bisogno di bere qualcosa. Tequila, disse. Una, disse brusco il ragazzo, e Laruelle ordinò una gaseosa. Sì, signores, il ragazzo pulì il tavolo. Una tequila e una gaseosa. Portò subito una bottiglia di El Nilo per Laruelle, insieme al sale, ai peperoncini e a un piattino con le scorze di limone. il caffè, che si trovava al centro di un piccolo giardino recintato sul margine della piazza alberata, si chiamava Paris. E in effetti ricordava Parigi. Lì vicino gocciolava una fontana scialba. Il ragazzo servì loro dei camarones, gamberetti su un piattino, ma bisognò ripetergli della tequila. Finalmente la portò. «Ah!» disse il console, «anche se era stato l'anello di Calcedonio a tremare». «Ma davvero ti piace?» gli domandò la Ruel, mentre il console, succhiando una scorza, sentiva il fuoco della tequila scorrergli lungo la spina dorsale come un fulmine che colpisce un albero e un attimo dopo l'albero, come per miracolo, fiorisce. «Com'è che tremi?» gli domandò il console.
La Ruel lo guardò male, poi si lanciò un'occhiata nervosa alle spalle. Provò incongruamente a farsi rimbalzare la racchetta sull'alluce, ma si ricordò della pressa e così la appoggiò alla sedia con un gesto impacciato.
«Non avrai paura di Hugh, vero?» insisté il console beffardo, colpito dal fatto che tutta la desolazione dei mesi seguenti alla partenza di Yvonne adesso si rispecchiasse negli occhi dell'altro. «Non sarai geloso di lui, vero?»
«E perché dovrei?»
«Però stai pensando, vero o no, che in tutto questo tempo io non ti ho mai raccontato la verità sulla mia vita?» disse il console. «Vero o no?»
«No. Anche perché qualche volta, Jeffrey, senza rendertene conto, la verità me l'avrai pur detta. No, voglio solo essere d'aiuto. Ma come al solito, non me ne lasci la possibilità.
Non ti ho mai raccontato la verità. Io la conosco e non c'è niente di peggio. Ma come diceva Shelley, il gelido mondo non lo verrà a sapere. E vedo che la tequila non ha fermato quel tremito».
«Temo di no», disse la Ruel.
«Pensavo che tu non avessi mai paura».
«Un altro tequila!»
disse il console al ragazzo, che arrivò di corsa, ripetendo.
«Uno!»
La Ruel lanciò un'occhiata verso il ragazzo, come se avesse la mezza idea di dire «Dos!»
«Ho paura di te», disse. «Vecchia Lenz».
A metà della seconda tequila, di tanto in tanto il console percepì delle frasi familiari piene di buone intenzioni.
«È difficile dirlo, da uomo a uomo. Non mi importa sapere chi sia lei. Anche se è avvenuto il miracolo, a meno che tu non smetta del tutto».
Ma il console stava guardando oltre la Ruel, le navicelle volanti, lì a breve distanza. La macchina stessa era femminea, aggraziata come una ballerina, con le gonnelle di ferro delle gondole che piroettavano sempre più alte.
Alla fine fece un ultimo giro similando, con uno strappo e un gemito. Quindi le gonne castamente si riabbassarono e per un po' regnò la calma.
Solo il vento le faceva oscillare. E quant'era bella, bella, bella. Cristo santo, vai a casa, mettiti a letto. Oppure resta qui, troverò io gli altri e dirò che tu non vai.
«Ma io ci vado», disse il console, cominciando a spolpare un gamberetto. «Stai interferendo con la mia grande battaglia contro la morte». Il console si allungò sulla sedia. «La mia lotta per la sopravvivenza della coscienza umana». Con aria trasognata, il console guardava in alto verso la ruota panoramica lì vicino. Pur essendo enorme, ricordava un gioco per bambini di travi e staffe ad angolo, di dadi e bulloni, qualcosa del Meccano, poi ingigantito. Stasera l'avrebbero accesa, eh? I suoi bracci d'acciaio stretti nel pathos smeraldo degli alberi, l'inesorabile ruota della legge. E lasciava anche pensare che la fiesta non avesse ancora toccato il culmine. Quale fracasso si sarebbe scatenato più tardi? L'occhio gli cadde su un'altra piccola giostra, un giocattolo traballante dipinto a colori sgargianti, e si rivide bambino che decideva di salirci, esitava, perdeva il momento favorevole e quello dopo ancora, perdeva ogni momento buono, finché ormai era troppo tardi. Quali momenti di preciso intendeva? Da qualche parte una voce, la radio, cominciò a intonare una canzone.
«Samaritana mia, alma pia, bebe in tu bocca linda».
E poi ammutolì. Sembrava tanto
samaritana. Facilis est descensus Averno. È troppo facile, disse la Ruel. Neghi la grandezza della mia battaglia, anche se vinco. E vincerò senz'altro, se mi gira, aggiunse il console, mentre si accorgeva di un tizio lì vicino, in piedi su una scala a pioli che inchiodava un asse a un albero. Per non parlare di quello che perdi e che stai perdendo, sei uno stupido, sei un vero stupido. Inganni te stesso, ad esempio riguardo al fatto che tu stia affogando nei tuoi dispiaceri per colpa mia e di Yvonne. Ma Yvonne lo sa bene, e io anche, e tu anche, che Yvonne non se ne sarebbe mai accorta se tu non fossi stato così ubriaco tutto il tempo per capire cosa stava facendo lei, perché te ne importasse. Ma non è solo questo. La stessa cosa accadrà di nuovo, stupido che non sei altro. Accadrà di nuovo se non ti riprendi, ma lo vedi? C'è scritto a caratteri cubitali, svegliati! L'Arwell non era nemmeno lì, aveva parlato da solo. Il console si alzò in piedi e finì la tequila. Ma in effetti qualcosa c'era scritto, anche a caratteri cubitali. Il tizio aveva inchiodato l'asse all'albero. Le gusta este jardin? Allontanandosi dal Parì, il console si rese conto di versare in uno stato di ubriachezza, per così dire, insolito per lui. I passi lo facevano sbandare a sinistra. Non gli riusciva proprio di costringerli a muoversi verso destra. Però sapeva in quale direzione stava andando, ossia verso il terminal degli autobus, o meglio, verso la piccola cantina buia lì accanto, gestita dalla vedova Gregorio, anche lei mezza inglese, che aveva vissuto a Manchester. Le doveva 50 centavos e all'improvviso aveva deciso di ripianare il debito, ma in realtà semplicemente non riusciva ad andare dritto. Oh, tutti quanti camminiamo con quel passo dondolante. Dies Faustus. Il console controllò l'ora. Per un momento, un terribile momento, lì al Parì aveva pensato che fosse notte, che fosse uno di quei giorni in cui le ore scivolavano come sugheri lungo lo scafo a poppa, in cui il mattino veniva portato via in un batter d'occhio sulle ali dell'angelo notturno. Ma oggi sembrava essere piuttosto il contrario. Non erano nemmeno le due. Era il giorno più lungo di tutta la sua vita. Era una vita intera. Non solo non aveva perso la corriera, ma aveva ancora un mucchio di tempo per bere. Se solo non fosse stato ubriaco, il console trovava molto disdicevole questa ubriachezza. C'erano dei bambini che lo scortavano, molto divertiti del suo stato. Un peso, farfugliavano. Ok, signore, dove andare? Le grida diventavano via via più scoraggiate, flebili, deluse, mentre gli si aggrappavano alla gamba dei pantaloni. Gli sarebbe piaciuto regalare qualche spiccio, però non voleva attirare ulteriormente l'attenzione. Aveva intravisto Hugh e Yvonne che stavano giocando al tirassegno a una bancherella. Era Hugh che stava sparando. Yvonne guardava. Puff, piff, tiff, tuff. E Hugh abbatté tutta una fila di paperelle di legno. Il console continuò a incespicare senza essere visto. Passò accanto ad una cabina dove potevi scattarti una fotografia insieme alla tua dolce metà, con dietro un panorama di tregenda, livido e verde, dove si vedevano un toro alla carica e il Popo Catepetl in eruzione. Passò accanto, voltando il capo dall'altra parte, al piccolo e dimesso consolato britannico ormai chiuso, dove il leone e l'unicorno lo fissavano con aria mesta dallo stinto scudo azzurro. Ma era proprio una vergogna. Ma siamo ancora al tuo servizio, nonostante tutto, sembravano dire. Dieu et mon droit. I marmocchi ci avevano rinunciato, però il console si era perso. Stava arrivando al margine della fiesta. E qui c'erano delle tende misteriose, chiuse oppure crollate a terra, tutte ripiegate su se stesse. Sembravano quasi umane, eh? Quelle del primo tipo, sveglie pimpanti, quelle del secondo, con l'aria ritratta e rannicchiata di chi dorme, ma pur nell'incoscienza desiderose di stiracchiare le membra. Ancora più in là, alle estreme propaggini della fiesta, Era davvero il giorno dei morti. Qui le tende e i chioschi non sembravano tanto addormentati quanto inerti, senza alcuna speranza di tornare in sé. Eppure qualche segnale di vita c'era, notò il console.